continuiamo la nostra riflessione. Questa mattina ci facciamo aiutare dal professor Fabrizio Gambini, che avete, come avete visto nella lettera di invito, è psichiatra, psicoterapeuta ed è membro dell'Associazione Lacaniana Internazionale e dirige il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Mauriziano Umberto I di Torino. E poi da Nadia Lambiase, che è presidente dell'associazione Pop Economics, esperta di economia specializzata in economia civile e finanza etica, lavora presso Banca Popolare Etica. Abbiamo chiesto a loro perché, così come dicevamo anche un po' ieri, ci interessa allargare un po' il cerchio, cioè vedere un po' anche al di fuori, no? del nostro piccolo, diciamo così, ambiente, di sentire un po' anche esperienze di chi lavora in mondi diversi, che però comunque hanno sempre a che fare con quello che è il proprio modo di essere persona nelle varie cose che si fanno, no? E di fronte anche a professioni o a mondi che sono un po' a volte ritenuti anche abbastanza aridi, no? Per quel che riguarda almeno l'economia. E quindi sentiamo le vostre esperienze. Io vi chiedo, chi è che vuole partire? Visto che è appena arrivato, diamo la precedenza, così appena a tempo di ambientarsi un po'.
Allora, grazie, ringrazio per l'invito, sono molto contenta di essere qui, ho colto l'invito con sorpresa, con interesse, a essere sinceri non avevo capito bene la consegna e poi ho capito che in realtà non c'era una consegna e questo mi ha messo un po' in crisi ma mi ha stimolato molto. L'ho colta come un'opportunità per mettermi maggiormente in ascolto di me, della mia storia, ma anche poi di mettermi in ascolto di voi, con voi, e fare questo pezzo di chiesa in ascolto in cammino assieme, che quindi ho trovato molto arricchente. Allora, parto anch'io da un dato biografico per poi fare tre considerazioni più di carattere generale e tornare, diciamo, a un dato biografico. E parto da un dato biografico per quanto riguarda l'esperienza di, appunto, testimonianza e misericordia che io ho avuto nella mia vita da quando sono nata ad oggi, che è un oggi particolare perché c'è uno snodo non indifferente: mi trovo a essere figlia e madre contemporaneamente. Allora, diciamo che l'essere diventata madre ha forzato questa consapevolezza biologica, appunto, che Stella dice, è un riconoscere la storia da cui veniamo, accoglierla, ma con la distanza che è propria, che è data da un continuo processo di consapevolezza di sé. E quindi l'essere diventata madre mi ha fatto interrogare nuovamente sull'essere figlia, ma da un altro punto di vista. E io credo che ciascuno di noi, il primo ambito dove tocca con mano, diciamo, chiamoli così, concetti, ma che poi non sono concetti, sono appunto pratiche di testimonianza e misericordia, sono nella relazione genitori-figli. Quali esempi ricevono i figli dei genitori in termini di gesti, parole? Quale misericordia, o dirla alla Zeno, quale profumo respirano dei genitori i figli? Allora, se io devo pensare alla mia storia di figlia, sicuramente il tema della testimonianza ha avuto un grosso peso. Perché, brevemente, giusto per contestualizzare, papà e mia mamma si sposano a 28 anni e 21 anni, viaggio di nozze in un monastero nell'isola di Deren, partono e decidono di partire per l'Africa col Kuan, perché mio papà è medico, ha 28 anni, ha finito la specialità in ortopedia, non vuole fare obiezione di coscienza, fa il servizio civile internazionale che ai tempi era 2 anni, e tutti gli consigliano, se era già fidanzato, di partire con la compagna. Quindi si sposano, vanno, i 2 anni diventano 4, in questo tempo nasce mio fratello e nasco io. Si ritorna in Italia, la scelta di andare a vivere in una fraternità, quindi con altre famiglie, fare l'esperienza di comunità. Dopo 2 anni invece la scelta di vivere la famiglia come famiglia, ma aprendosi alla possibilità dell'adozione e dell'affidamento. Quindi da 2 figli passiamo a 4. E tutto questo ha avuto degli impatti, ha avuto dei segni. E quindi se io devo pensare a quei tempi lì, sicuramente il peso della testimonianza, di un certo tipo di testimonianza, è stato molto forte, però forse ha comportato, diciamo, un deficit di misericordia. In che senso? Io ho avuto un'adolescenza quindi caratterizzata da forti ideali, molto convinta, rigorosa, e quindi ovviamente ero convinta che sarei partita per l'Africa, che avrei avuto una famiglia numerosa e che avrei vissuto in una comunità, appunto con un forte marcata rigidità. Nella mia adultità, rileggere tutto quanto e nel compesare questi due elementi, rileggo dicendo una forte dose di testimonianza, però forse con questa, diciamo, chiamiamolo così, deficit di misericordia. E ora che mi ritrovo a essere madre, penso: cosa farò io e Paolo come genitori con le vite che mettiamo al mondo? E allo stesso tempo un rinnovato gratitudine e affetto verso i miei genitori per tutto ciò che è stato e hanno fatto, e riconoscere invece la loro impronta, comunque ovviamente, di amore che mi hanno, che sono riusciti a darmi. Quindi questo un po' per contestualizzare queste due parole per me, a prescindere dal rifletterci tutti assieme, ma come per tutti, ripeto, hanno questo peso qua, portano questa impronta biografica. Ovviamente non sono partita per l'Africa, per quanto questo abbia segnato, continuo ad avere un affetto particolare con questa terra, ma ha segnato la scelta della mia università, che è stata cooperazione, sviluppo e mercati transnazionali, quindi un po' ha condizionato quello che ho fatto dopo. Lavoro in una banca, cosa che non avrei mai detto nella mia adolescenza, che aveva tutto il suo programma già stabilito, banca etica, quindi una banca particolare, però effettivamente è una banca. Nel tempo mi sono appassionata anche di economia, cosa che non avrei di nuovo mai detto, anche perché nella mia carriera universitaria ho cominciato con un bel 15 su 30 di economia politica, quindi ho detto: la roba non fa per me. Invece il ridare l'esame mi ha permesso di ristare con occhi diversi e scoprire che l'economia non è fatta primariamente per i numeri e di numeri. Mi ha permesso di conoscere meglio il professore, che invece mi ha raccontato di un'economia che è fatta di uomini e donne, per uomini e per donne. Questo tipo di economisti sono ancora la minoranza, ma ci sono e stanno crescendo. Io ho avuto la fortuna forse di incontrarlo e avere la possibilità di ascoltarlo, non con l'idea di devo dare l'esame, prendere un bel voto e passarlo, ma di starci, e questo un po' sicuramente mi ha cambiato e mi ha condizionato. Quindi, e con ciò volevo arrivare un attimo alla mia dimensione più lavorativa e professionale, e offrire così uno sguardo a partire da tutto ciò che ci siamo detti in questi giorni, così bazzicando nell'ambito dell'economia. Allora, innanzitutto, appunto, dirò tre cose riguardo al cambio di paradigma, al discorso della narrazione e un po' alla forma. Rispetto al cambio di paradigma, c'è un parallelismo molto forte rispetto a quello che abbiamo sentito e stiamo vivendo nell'ambito della fede e quello che sta capitando nell'ambito economico. Esattamente come per l'esperienza cristiana, dove ci sono questi, si raccolgono questi disagi e cambiamenti nelle pratiche e nei gesti, nelle parole di Francesco, ci portano a dire abbiamo bisogno di un cambio di paradigma, così in economia si sta avvertendo questa, diciamo, esigenza di cambiamento nelle pratiche già in corso e anche nella teorizzazione dell'economia e anche del dire economia, stanno cambiando delle cose. Con forza da più parti si sta dicendo abbiamo bisogno di un cambio di paradigma. Sicuramente la crisi che abbiamo vissuto nel 2008 è complice di un rafforzamento e di un rendere più collettiva questa urgenza di cambiamento, una crisi che è stata epocale, appunto economica finanziaria, così è stata definita, ma in realtà anche qui da più parti si dice che prima di essere stata una crisi economica finanziaria è un'economia di senso. Dove sono finiti l'uomo e la donna in tutto questo marasma? Per dirle alla Martin Buber: Adamo, dove sei? Esce fuori forte questa, la crisi porta con sé questa domanda. E allora, appunto, le vicende di questi ultimi anni ci portano a dire che non è più credibile un'economia e una finanza avulsa dal benessere, che non guarda il benessere delle persone, che non guarda l'ambiente. Non è pensabile dire che gli attori economici siano solo puramente razionali, egoisti, pensano al loro interesse. Non è credibile dire l'unico fine ultimo di un'impresa è massimizzare il profitto. Bisogna cambiare le parole, ma perché bisogna cambiare lo sguardo. In Italia da alcuni anni ci sono degli economisti e anche alcune economiste che portano avanti il tema di un nuovo paradigma che chiamano economia civile. Sono Stefano Zamagno, Luigino Bruni, Leonardo Becchetti e Alessandra Smerilli, che appunto giustappongono il tema dell'economia civile al tema del paradigma dell'economia politica. L'economia politica si fa risalire ad Adam Smith, invece l'economia civile, appunto, ad Antonio Genovesi, stesso periodo, poi ci ritorniamo. Che cos'è che loro individuano tre elementi cruciali che negli ultimi 25-30 anni in maniera forte spingono l'umanità a dire abbiamo bisogno di un cambio di paradigma? Innanzitutto il paradosso della felicità. Questa parola ha invaso anche le discipline economiche, da più parti ci se ne interroga. Se si vuole dare una data in economia, è nel 1974, quando un economista americano, Richard Easterling, ha parlato del paradosso della felicità. Su un'asse cartesiana ha misurato il reddito e la felicità e ha visto che al crescere del reddito la felicità man mano cresceva, fino a una punta di svolta dove il reddito cresce ma la felicità decresce, quindi è una U rovesciata. Lui ai tempi, nel 74, individuava questo punto di svolta nei $22,000 annui. Ora, è importante questo perché ci fa capire l'importanza delle parole. È un conto è parlare per esempio di utilità, è un conto come si parla in economia neoclassica, classica, quella che si studia, e di felicità. Aumentare il reddito sicuramente aumenta la nostra utilità, cioè la possibilità di avere un potere di acquisto maggiore. Però poi il rischio, gli studi dicono che a lungo andare perdo in felicità, che la felicità è nata fatta di relazioni. In economia hanno usato, perché gli economisti poi tendono a dare dei nomi a tutte le cose, quindi anche le relazioni sono diventate dei beni relazionali. I beni relazionali sono quei beni, quindi le relazioni definite in economia sono, è un bene che si co-produce e co-consuma insieme, quindi è questa compresenza nella produzione e nel consumo, e la relazione effettivamente non si può dare se non c'è, non ci sono almeno due persone che coproducono la relazione e la consumano insieme. Ora, tutto questo, anche ragionando in termini teologici, è importante, ed è importante capire anche una commistione a questo punto di sguardi e di discipline. Se, per esempio, come si legge nel libro di Stella, verso la fine, nel prova a dire ma allora che cos'è il peccato? Il peccato è rimanere al di sotto della soglia della propria felicità possibile o promessa. Allora, io in termini umani, cristiani, ma quindi anche se uno studia economia, cosa vuol dire che un'economia che si mette a servizio di questa tensione? Felicità è ciò che non può, e poi felicità è ciò che non posso governare e viene da un altro. E allora anche questo, che impatto ha in studi economici? Lancio ovviamente solo dei flash. L'altra cosa è il tema della tragedia dei commons, che commons vengono tradotti in italiano come beni comuni. Ora, noi in realtà siamo tendenzialmente abituati a pensare tra beni pubblici e beni privati. Molto sinteticamente, per capire, il bene privato è un bene che è caratterizzato dalla escludibilità, cioè se il bene tuo non è mio, se tu ti mangi la mela non me la posso mangiare io, e dalla dalla rivalità, che vuol dire appunto se il bene è tuo non può essere mio, se la mela te la mangi tu non me la posso mangiare io, e dalla escludibilità, per cui è possibile far pagare un prezzo per accedere e consumare quel bene, o se non lo paghi non lo puoi consumare. Il bene pubblico al contrario è non rivale, per cui se tu godi del beneficio di stare in un parco pubblico non sottrai beneficio a me, lo possiamo usufruirne contemporaneamente assieme, e allo stesso tempo non è escludibile, cioè diventa impossibile o molto oneroso far pagare un biglietto, un prezzo perché un bene venga utilizzato e consumato. Ora c'è anche una terza categoria che sta prendendo sempre di più, che esistono da sempre i beni comuni, diciamo le parole iniziano a dare un contesto anche nell'ambito della disciplina e quindi si studia, che sono i beni comuni, quindi non appartengono a nessuno ma a una collettività. Classicamente c'è i temi ambientali, l'aria, l'acqua o la terra in senso lato. e gestire. Allora, siamo abituati, l'economia politica ha sviluppato una modellistica molto precisa per governare i beni pubblici e privati, Stato e mercato. Tutto il tema dei beni comuni si fa più fatica, su questo bisogna costruire e camminare. È interessante notare come i romani già avevano capito questo, per cui non avevano solo una doppia distinzione pubblici e privati, ma aveva quattro distinzioni, per cui c'è la res pubblica, la res privata, la res comune e la res nullius, cioè di nessuno. Che è interessante capire, c'è la cosa che è di tutti e c'è anche la cosa che non è di nessuno. Quello che capita oggi con i beni comuni è che viene considerata di nessuno, quindi io me ne approprio, ne abuso individualmente, ne approfitto, per cui se sono un'impresa e c'è l'acqua, il fiume che è di tutti, io scarico lì i miei rifiuti, inquino, guadagno perché non pago di quel costo lì e il costo, quindi massimizzo, cioè un beneficio individuale, e però la perdita la si socializza, quindi il costo lo si scarica sulla collettività. E se non c'è un governo dei beni comuni, questo è un problema, e sicuramente è un compito dell'economia in realtà occuparsi di queste cose. L'ultimo punto, elemento per cui è importante che venga questo cambio di paradigma, è l'aumento delle disuguaglianze. Ora, a livello assoluto la miseria nel mondo si sta riducendo, ma le disuguaglianze aumentano. Il rapporto Oxfam International di gennaio 2016 riportava a caratteri cubitali che i primi 62 miliardari del mondo hanno l'equivalente in ricchezza degli ultimi 3 miliardi e mezzo di persone della popolazione, cioè 62 persone, 3 miliardi e mezzo. Com'è? E quindi questo non è sostenibile. Ora, ma che cosa differenzia uno sguardo che punta all'economia civile a uno sguardo che conosciamo dell'economia politica? E qua tre passaggi veloci. Allora, l'economia politica accetta il NOMA, l'economia civile non accetta. Cos'è il NOMA? Il NOMA è un acronimo inglese per dire la non sovrapposizione delle discipline, e quindi è per la separazione delle discipline. Siamo nel 1829, un reverendo protestante, appunto anglicano, Whately, disse: se l'economia vuole essere a tutti gli effetti una disciplina, deve avere il suo oggetto di studio separato dall'etica e dalla politica. Per cui l'etica è quel campo che mi dice cosa è giusto, buono fare, teologia, filosofia. La politica è la sfera dei fini e l'economia è la sfera dei mezzi. Queste tre sfere devono stare separate. L'economia civile dice no, assume uno sguardo sistemico, queste sfere devono assolutamente, perché alla fine il cuore tutto è l'essere umano, per cui devono essere intrecciate. Non è pensabile che ci sia una separazione dei saperi, per cui l'economista civile si deve interrogare sui fini del suo agire, non può pensare che ci pensa qualcun altro, lui è solo tecnico. E da qui tutto il tema della responsabilità sociale di impresa, per avere dei riferimenti a termini che penso ormai si sentano da più parti. Quindi questa, l'economia politica accetta la separazione, l'economia civile invece dice no, siamo sistemici. Altro elemento è l'economia politica lavora solo con due principi operativi, che sono lo scambio di equivalenti e la redistribuzione. Lo scambio di equivalenti lo conosciamo tutti, è il dare un prezzo alle cose e quindi che abbiano lo stesso valore, ce le scambiamo al mercato, c'è un prezzo, ci scambiamo le cose per lo stesso valore. La redistribuzione è quello che conosciamo come lo Stato, che è un ente centrale che ridistribuisce. L'economia civile poi aggiunge un terzo principio operativo, che è quello della reciprocità, che alla prima vista può sembrare la stessa cosa dello scambio di equivalenti. Tu mi dai una cosa, io ti reciproco, te ne do un'altra. Ma invece ci sono, la dinamica potrebbe essere simile, ma ci sono tre caratteristiche molto differenti. Innanzitutto il movens, cioè il motivo per cui metto in atto uno scambio di equivalenti o una reciprocità. Il moves nello scambio di equivalenti è puro interesse, io voglio fare lo scambio per te perché ne trovo un beneficio io personale. Nella reciprocità, perché si parte da un principio di anche dono, gratuità, non per forza, c'è cioè un discorso di mero interesse. Poi c'è la libertà. Nello scambio di equivalenti c'è solo una libertà ex ante, cioè io posso decidere se fare un contratto con te o no, ma una volta che l'ho fatto, c'è il contratto, non posso recidere dall'impegno che ho preso. Nella reciprocità c'è anche una libertà ex post, si dice, per cui sono sempre libera di andarmene, non ti devo nulla, ho questa libertà, e quindi capite che è molto fragile, cioè è il tema dell'affidamento. Io mi affido e l'altro può sempre non reciprocare, non c'è nessun obbligo. E infine la reciprocità è basata su un principio di proporzionalità e non di equivalenti, per cui si reciproca, si restituisce nella misura in che si può, secondo il proprio bisogno, non rispetto a un dato matematico fisiologico. E quindi abbiamo detto il discorso della separazione delle discipline, il fatto che l'economia civile porta questo terzo elemento della reciprocità, e infine l'economia civile parla di bene comune, mentre l'economia politica parla di bene totale. Per farlo capire viene usata questa, diciamo, similitudine matematica. Il bene totale è come una sommatoria, per cui si sommano più elementi assieme e il risultato finale è il bene totale. Ora, se ci ricordiamo un po' la matematica, anche se uno degli addendi è zero, il risultato non mi arriva a zero. Questo che implicazioni ha? Che anche se il benessere, l'utilità individuale di una singola persona è zero, cioè quella persona non sta bene, quella persona non è felice, quella persona non sta godendo del processo produttivo, non importa, perché la collettività comunque ha un risultato, anzi meglio, evidentemente era debole, era fragile, lasciamola pure da parte, aumenta la produttività finale, al massimo ridistribuiamo ex post, non ci poniamo il problema durante il processo. Ragionare invece di bene comune si ragiona in termini di moltiplicatoria, quindi anche qua, ricordandosi nella matematica, se uno dei fattori è pari a zero, il risultato finale è zero, per cui bisogna fare molta attenzione che nessuno, è chiaro che una tensione, è una metafora, una tensione, però questo cambia poi la pratica e le politiche che mettiamo in campo se pensiamo che dobbiamo ragionare in termini che tutti non possono che avere un elemento positivo, almeno più uno, perché se è zero non c'è bene comune, il bene comune arriva a zero. Questa è la prima cosa che volevo dire sul cambio di paradigma, per cui tanto nell'ambito della fede c'è questa urgenza e necessità di cambiare paradigma, nel cambio economico c'è tutto questo movimento anche, necessità di cambiare paradigma. Sul tema della narrazione, che è legato al primo punto, a me viene da dire questo, poi è una mia lettura. Se per quanto riguarda nel campo della fede il cambio di paradigma è tanto più difficile, come ascoltavamo ieri da Stella, perché ormai ovviamente la forma di chiesa che noi ora abitiamo è talmente stratificata, si è diventata nelle nostre azioni, nei pensieri, nel parlare, non abbiamo neanche memoria di un'altra forma possibile se non fantasia, come diceva Stella. Forse nel campo economico invece la storia è un po' diversa e riguarda proprio il tema della narrazione, perché da quando è nata la scienza economica in realtà ci sono state due narrazioni, una ha preso il sopravvento, l'altra no, per cui, e adesso ve le racconto brevemente, di fatto c'è sempre stato uno sguardo diverso sull'economia, che è stato poi più nascosto, diciamo, nei meandri della storia, che adesso sta ritornando, per cui in realtà è come se, mi viene da dire, forse è più facile in questo campo, ci sono più direzioni, non vuol dire semplice, che però la trovo una difficoltà diversa rispetto a quello che si diceva in ambito della fede. Si racconta e si dice che l'economia nasce nel Settecento, appunto, per opera di Adam Smith. Interessante notare appunto che è teologo e prete, cioè prete in realtà protestante, quindi pastore, e quindi l'economia nasce come molto legata alla filosofia e non come mera tecnica, e nasce come l'idea di interrogarsi sui bisogni dell'uomo, come poter rispondere ai bisogni dell'uomo facendo scelte, come utilizzare risorse scarse per fini alternativi. Ora, appunto, sono nate due narrazioni, quella di Adam Smith, Nord Europa, Scozia, ambito protestante, famoso per il suo trattato L'indagine sulla natura e la ricchezza delle nazioni, nel 76, ma contemporaneamente nel sud Europa, nel sud Italia, a Napoli, la figura di Antonio Genovesi, siamo nel 1763, di fatto lui il primo a ricoprire una cattedra di economia al mondo, però non si sa, è un italiano. E lui è invece famoso perché per queste lezioni di economia civile, allora gli studiosi, questi che citavo prima, Bruni, Zamani, Smerilli, fanno riferire un po' lui come il padre dell'economia civile. Ora, le idee di Smith sono cresciute e sono arrivate fino a noi e costituiscono una narrazione economica che noi conosciamo, mentre quelle di Genovesi no, un po' si sono perse. A proposito di narrazione, interessante poi anche fare una parentesi, perché in realtà è la narrazione che di Smith è stata fatta, c'è tutta una contro lettura che dice Smith, la sua anche componente morale e filosofica, in realtà poco si riconosce, Smith uscisse dalla tomba ora, poco si riconoscerebbe in quanto i suoi seguaci poi hanno detto e dicono e fanno dire di lui. Un esempio, la classica metafora della mano invisibile viene citata una volta sola in tutto il suo testo. Lui non fa un trattato sulla mano invisibile e lui probabilmente si riferiva alla provvidenza. La lettura che ne è stata fatta è la liberalizzazione, autoregolamentazione dei mercati, quindi anche qua l'importanza della narrazione e lettura che si fanno e cosa quindi arriva e che pratiche queste letture poi generano. Ovviamente il tema predomina la lettura dell'economia politica perché l'Inghilterra nell'Ottocento poi è la massima potenza, per cui ovviamente potenza militare porta con sé egemonia militare e egemonia culturale. Basta pensare invece che fino a più o meno 1615 Napoli era la città più ricca del mondo, poi un po' crollato quel mondo è andato, si è ben frantumi. E quindi rispetto alla narrazione, quello che noi conosciamo dell'economia oggi è un racconto parziale. È un racconto parziale perché innanzitutto si è concentrato e si concentra su bisogni che prendono appunto in considerazione, cioè diciamo prende in considerazione la soddisfazione di bisogni che partono solo da attività produttive oggetto di scambio. Tutto ciò che non è oggetto di scambio monetabilizzabile non può essere annoverato nel campo dell'economia. Ma soprattutto è concentrato sull'analisi della soddisfazione di bisogni in alto, così di una certa sola categoria di persone, anche qui l'uomo bianco adulto e sano, è un po' è così. E quindi non va bene, è parziale, non è per tutti. Bisogna ricentrare l'economia dove, e dire invece l'economia è quella scienza che si occupa di soddisfare il bisogno umano di preservare la vita, quindi la sopravvivenza, quindi i bisogni bere, mangiare, ma anche della qualità della vita, quindi del benessere diciamo in senso lato. Ora è chiaro che impostare una narrazione sulla ricerca delle cause della ricchezza delle nazioni, quindi cos'è che mi porta a essere ricco è un conto, l'altra invece una narrazione su quali sono le cause che mi portano a pubblica felicità, e che era quello che diceva Genovesi, un altro. Impostare l'economia perché l'economia è quella scienza che punta a spiegare come diventare ricchi è un conto, quella economia invece è quella scienza che punta a capire come raggiungere la pubblica felicità è tutto un altro paio di maniche. E allora appunto è interessante notare come letta da poco, incrociata da poco questa lettura, sia stata una donna teologa, in questo caso protestante, a provare a fare questa provocazione che ho trovato molto, che trovo molto interessante, sviluppata poi nel suo testo approssimativamente, ma lei non è economista, per cui però che sicuramente può dare una direzione, per cui cambiare di nuovo una narrativa dell'economia che è sinonimo di violenza, sopraffazione, di potere, ma dire l'economia è cura. E allora io ho provato a declinare un po' cura di che cosa? E cura della diversità, perché parlando di economia, solo se c'è diversità di bisogni e di desideri è possibile l'incontro tra domanda e offerta. Se siamo tutti uguali, lo scambio non è possibile, quindi non c'è economia. E cura del bene comune, e cura della felicità di tutti e di ciascuno, Qua riprendo invece una cosa che dice questa teologa, dice prendersi cura degli scarti, dai rifiuti agli escrementi, dice lei provocatoriamente parla di, apriamo una nuova branca dell'economia, la merdologia. Interessante. Ora, detto in altri termini, tecnicamente la merdologia esiste già, si chiama economia circolare. L'economia circolare, quello che adesso l'Unione Europea ci sta puntando con normative e speriamo che ricada, ma non perché dall'alto, ma perché è necessario. Esattamente come nell'ambiente nulla va perduto e tutto in qualche modo si recupera, così anche nel processo economico va i beni vanno pensati fin dall'inizio perché possono essere riparati, recuperati, avere un ciclo di vita lungo, non usa e getta, e quando arriva proprio alla fine è pensato per essere biodegradabile in qualche modo. E questo è esattamente prendersi cura degli scarti e degli escrementi. L'escremento alla fine diventa concime e ritorna in vita. Per cui lei è provocatoria, ma questa è la strada. E infine prendersi cura del tempo lungo dell'attesa, di nuovo che cambia prospettiva, non è il qui ora, ormai l'economia finanza è schiacciata sul tempo dell'immediatezza, profitti a breve termine. Invece il dire ho il tempo dell'attesa che so vedere l'albero nel seme, che comporta fatiche e rinunce, ma che comporta anche che l'albero possa crescere. E questo vuol dire per ognuno di noi che cosa significa questo, pensando a io quando scelgo il mio conto in banca, perché lo scelgo, cosa mi aspetto, quale remunerazione mi aspetto e perché, mi interrogo su che fine fanno i soldi e come vengono impiegati. Poi nella pratica ciascuno per noi vuol dire questo. E infine cura del bello. Cioè curare nel senso di curare, guarire, ma curare anche esteticamente. Allora qua è l'ultimo passaggio e vado a chiudere. Tutto il tema della forma, ragionare sulla forma, mi fa venire in mente il tema dell'armonia e del bello, quindi proprio come Flash, mi lancio così, il kalos kai agathos, per cui bello e buono, di nuovo è un binomio imprescindibile. Lavorare bene vuol dire anche fare bene, parlare e fare bellezza. E quindi il ruolo della cultura in tutto ciò. E quindi chiudo con questo dato biografico. Sono stata presentata come presidente di Pop Economics. Nel 2013 abbiamo fondato con Paolo, Alberto e Alessandra questa associazione che si occupa di fare divulgazione economica in maniera pop, arrivare alla gente attraverso due linguaggi, il giornalismo, quindi il rigore, diciamo il giornalismo, e la leggerezza del teatro. Quindi abbiamo scritto uno spettacolo sulla crisi economica, ne stiamo scrivendo un altro sul bello dell'economia, e la missione un po' vuole proprio essere quella, aprire, incuriosire le coscienze a questi temi che sembrano aridi dell'economia, che non sono assolutamente, ma vanno raccontati in un determinato modo, e farlo attraverso, diciamo, la potenza dell'arte. E quindi chiudo citando Kurt Vonnegut, non so se lo pronuncio correttamente, Kurt, dove due passaggi molto interessanti in questo libro, quando siete felice fateci caso. Allora, in un passaggio dice: cosa fanno gli artisti? Fanno due cose. Primo, riconoscono che non possono rimettere in sesto l'intero universo. Secondo, fanno sì che almeno una piccola parte sia esattamente come dovrebbe essere. E l'altro è un invito per tutti. Lui dice: da quanto ho letto nel libro della Genesi, Dio non donò ad Adamo ed Eva un pianeta intero, gli donò una proprietà di dimensioni gestibili, diciamo tanto per intenderci 80 ettari. E io consiglio a voi, sta parlando a laureandi americani, quindi diciottenni, Adami ed Eve, di proporvi come obiettivo quello di prendere una piccola parte del pianeta e metterla in ordine, rendendola sicura, sana di mente e onesta. C'è un sacco di pulizia da fare, c'è un sacco di ricostruzione da fare, sia a livello spirituale che materiale. E ripeto, ci sarà anche un sacco di felicità, ma mi raccomando, rendetevene conto.
Mille. Lasciamo la parola al professor Gambini e ascoltiamo un altro punto di vista.
Sì.
I commenti dopo.
Dunque, intanto grazie per questo invito e ci tengo a dire che non è un ringraziamento, tanto non solo non è un ringraziamento formale, perché è sostanziale, ma è anche un ringraziamento che non è individuale fino in fondo, cioè voglio dire, ci sono delle ragioni per le quali, a mio modo di vedere, uno psicoanalista, perché io questo sono, deve essere grato se in un contesto come questo, cioè in un contesto fondamentalmente confessionale, gli si chiede di esprimere qualche cosa circa che cosa possa testimoniare del suo ascolto, cioè che cosa possa dire circa il fatto di che cos'è un ascolto psicoanalitico. E quindi partirei da questo, cioè dal cercare di dirvi per quale ragione è importante che ci parliamo in un contesto come questo di questioni che sono delle questioni che travalicano i contesti. Mi piaceva molto questa annotazione che faceva la dottoressa Lambiase su questo acronimo sul NOMA, cioè su ambiti che si contrappongono, perché di solito noi siamo abituati a considerare i saperi come saperi separati, no? Voglio dire, noi tutti quanti abbiamo fatto degli studi per cui la fisica è diversa dalla filosofia, che è diversa dalla teologia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ogni sapere si distingue dall'altro per il proprio oggetto. Allora, la prima questione che vorrei porre è qual è l'oggetto della psicoanalisi da questo punto di vista. Ed è una questione questa notevolmente complicata, perché la psicoanalisi ha una caratteristica bizzarra, cioè che non ha il proprio oggetto, come per esempio ce l'ha la psicologia, perché la psicologia si tratta di studiare ciò che possiamo dire circa il funzionamento dell'apparato psichico. Ma nella psicoanalisi che succede? Allora, per essere molto così colloquiale, perché si capisca bene quello che voglio dire, parto da un esempio concreto e poi cerchiamo di tirarne fuori degli elementi. Un po' di tempo fa ascoltavo una signora che era venuta a vedermi per la prima volta e che aveva questo problema. La ragazzina, sua figlia, una ragazzina di 16 anni, studentessa di liceo assolutamente modello, quindi pianoforte, conservatorio, scuola di ippica, una ragazza perfetta, la figlia perfetta. Una sera non torna a casa, per cui naturalmente sono le 11, le 11 e mezzo, mezzanotte, mezzanotte e mezzo, i genitori angosciatissimi vanno dai carabinieri dicendo che nostra figlia non è tornata a casa. I carabinieri dicono, ma sapete come, quanti anni ha? 16, sapete come sono i ragazzi, insomma prima di preoccuparsi io aspetterei un po'. Dice, no, qua nostra figlia, mai, nostra figlia, se non è tornata a casa all'ora giusta è perché è successo qualche cosa, un impedimento per cui non ha potuto chiamare, quindi una disgrazia, qualcosa di... E quindi aspettano tutta la notte, la ragazzina non si fa viva, il giorno dopo non si fa viva, quindi cominciano le ricerche, dopo due giorni il fratello la vede che attraversa un ponte di Torino sul Po, si ferma la macchina e dice, cosa è successo? Si scopre che la ragazzina era andata ad un rave party a Bologna, tornata dal rave a Bologna dopo un paio di giorni, si era fermata in una comunità di punk, in una sede di Torino di questo spazio occupato da punk, e che non aveva nessuna intenzione di tornare a casa. Il padre aveva preso un atteggiamento che diciamo un po' eufemisticamente, insomma, molto rigido, nel senso aveva detto, io ma questa signora io non la conosco, cioè non è mia figlia, per cui vada dove gli pare, la cosa non mi interessa, cioè mia figlia era un'altra, non c'è più, quindi questa qui se vuole stare con i punk ci stia, cosa c'entro io? Comunque, aveva chiuso la questione in questo modo. La madre, molto angosciata, era venuta a consultarmi dicendo cosa posso fare in questa situazione, perché la mamma continuava a tenere dei rapporti, quindi ogni tanto andava in questa comunità, portava qualcosa da mangiare, la ragazza aveva un cane, quindi portava le crocchette per il cane, insomma cercava di mantenere un legame con questa situazione. Viene a raccontarmi questa cosa, io l'ascolto per un'oretta senza dire una parola, ma interessato, partecipa a questa questione, stavo cercando di capire cosa fa, e poi dopo più o meno un'oretta le dico, va bene, senta, allora facciamo così, fermiamoci qui per stasera, e stavo aggiungendo, ci vediamo domani alle 7, e la signora mi guarda con l'aria perplessa, sgrana gli occhi e dice, dottore, ma io non posso fermarmi qui stasera, mio marito mi aspetta a casa. Io la guardo e poi lei si rende immediatamente conto della situazione, dice: non mi scusi dottore, mi scusi, proprio non in questi giorni, abbia pazienza, proprio non so dove ho la testa. Dico: oh, per carità, nessun problema, ci vediamo domani alle 7, eccetera eccetera. Perché vi ho raccontato questo episodio? Perché fa capire bene come la psicoanalisi ha di fronte a sé due questioni. Una è quella dell'emergenza della verità, dell'affioramento della verità. La verità affiora con una caratteristica particolare. Diciamo che nell'episodio che vi ho raccontato, quale può essere la verità che affiora? Una frase, un pensiero soggiacente al racconto che questa signora faceva. Io ho fatto l'ipotesi, ma una tra mille, ne possiamo fare altre mille, che questa signora avesse avuto, mentre mi raccontava queste cose, un pensiero del genere: ci fosse stato dottor Gambini al posto di mio marito, magari le cose sarebbero andate un po' diversamente, non so, qualcosa di questo genere. E dunque, nel momento in cui gli dico: vabbè, fermiamoci qui per stasera, questo pensiero soggiacente esplode, così, plop, compare nel discorso, senza entrarci niente, apparentemente viene da un'altra parte. Dunque, da un lato la psicoanalisi è molto attenta, soprattutto attenta a questa emergenza del discorso, a questa emergenza della verità, che ha una caratteristica precisa, questa emergenza della verità, cioè scioglie, rompe la tela del discorso cosciente. Cioè quando arriva, arriva con un effetto di rottura rispetto a quello che io sto dicendo, coscientemente, Quindi qualche cosa che, scusate, introduco questo termine, diciamo dall'inconscio, appare dentro il discorso cosciente con un effetto che è di rottura, che è litico, che è di scioglimento del discorso. Se la vogliamo complicare dal lato filosofico, ma è opportuno anche complicarla per chi ha referenze di tipo filosofico, per esempio Derrida chiama questo aspetto della psicoanalisi filolitico. Cioè necessariamente questa funzione della verità, che è una funzione che è filolitica, cioè che va verso lo scioglimento del discorso. Quindi da un lato c'è questa questione, ma d'altra parte la psicoanalisi non è solo una scienza del particolare, cioè non è solo una scienza che è lì perché qualche cosa di questa verità possa emergere, ma tenta anche necessariamente di dover dire qualche cosa circa degli aspetti generali. Cosa possiamo dire di una ragazzina di 16 anni che si trova ad andare a un rave party e entra in una comunità di punk senza dare più cenno di sé a casa? Cosa possiamo dire di questo? Cosa possiamo dire della risposta del padre? Cosa possiamo dire della risposta della madre? No? Vedete, c'è un ambito di generalizzazione che nella peggiore delle ipotesi voi lo trovate ben descritto, raccontato nei giornali, per esempio, l'esperto psicologo che risponde alle lettere, no? Per cui il dottore: è successo che mia figlia è andata a un rave e non è tornata, e voi trovate poi la risposta dello psicologo, che non è necessariamente cretina, cioè, però è una risposta generale, cioè che ci dice qualche cosa in termini vagamente psicologici, sociologici. Dunque anche la psicoanalisi si confronta con questo. Nell'ipotesi un po' migliore, ma solo lievemente migliore, avete a che fare con una metapsicologia, cioè con delle spiegazioni che utilizzano dei termini metapsicologici, per cui scuole diverse di psicoanalisi vi dicono racconti diversi di quello che è successo. Quindi se voi andate da uno psicoanalista junghiano ve la racconta in un certo modo, se andate da un freudiano in un altro modo, kleiniano, lacaniano, quello che sia. Quindi da un lato, quindi il problema che mi interessava sottolineare per voi in questo momento, da cui partire, è questa caratterizzazione della verità e questa attenzione della verità, che ha questa funzione di scioglimento, questa funzione filolitica, e che è in contraddizione con l'altro aspetto del problema, cioè quello di cercare qualche cosa di tipo generale. Ora, naturalmente, perché si dice, quando questa, avere a che fare con questo aspetto filolitico, con questo aspetto distruttivo della verità, è un aspetto problematico. È un aspetto problematico da gestire, perché questo aspetto della verità, diciamo così, non riguarda solo la verità, da un certo punto di vista riguarda anche l'amore, e qui vengo alla questione che più mi interessa circa la testimonianza. La verità, in altre parole, non promette quello che mantiene. Noi pensiamo che la verità sia una, pensiamo che la verità possa essere detta, ci muoviamo in rapporto alla verità. Dunque la verità, la nozione di verità, la funzione che nel nostro contesto culturale ha la parola verità è quella di introdurre questa tensione, questa voglia, ma di una cosa possiamo essere certi, che la verità non mantiene le sue promesse. Da un certo punto di vista, cioè, è come l'amore. La verità uccide la cosa che ama, perché quando la investe non la trova, non la trova lì dove questa cosa dovrebbe essere. Ora, questa che ho appena detto significa che se voi fate il mio lavoro, ma anche se fate, per esempio, se vi mettete sul lettino di uno psicoanalista, e questa è la cosa anche interessante, se credete in Dio, bisogna immediatamente rinunciare ad avere una nozione della verità come quella che funziona nei tribunali, cioè dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, non si può. Perché quando la verità ha questa caratteristica, cioè di poter essere detta tutta, ci ritroviamo nella situazione, io credo, in cui, che descrive bene Lutero, cioè quando dice che l'opposizione, il contrario della religiosità, non è l'ateismo, è l'idolatria. Perché se le parole che io uso per descrivere l'oggetto verso cui tendo sono delle parole che hanno questa funzione rocciosa della verità, creano la cosa nel momento in cui la pronunciano. Questa è l'idolatria, cioè creare la cosa nel momento in cui la pronuncio. E io trovo straordinario, devo dire, che un popolo di pastori, ormai molti, molti, molti anni fa, abbia inventato questa nozione di Dio che ha delle caratteristiche bizzarre. Per esempio quella che il cui nome non può venire pronunciato. Non è raffigurabile e neanche il nome ne può venire pronunciato, cioè vedete che noi immediatamente ci rapportiamo lì con un buco, cioè ci rapportiamo con qualche cosa che segna dall'inizio il fatto che la verità non può essere detta, è una tensione che noi inauguriamo verso la verità, ma una verità non può essere detta e ogni volta che pensiamo, ci illudiamo di averla nominata, ci troviamo nell'idolatria. Cioè ci troviamo nel fatto io so cosa c'è nel buco, e il vitello d'oro piuttosto che eccetera eccetera, eccetera. Dunque, ora, ma per tornare alla diciamo così, al discorso della psicoanalisi, è importante che noi teniamo conto di questo, perché tutto il nostro lavoro si basa sul fatto che l'amore, dunque per quello che cercavo di dirvi, come la verità, è rapporto all'assenza. Io mi sono ripreso per esempio penso alla lettera di San Paolo ai Corinzi, in cui trovate questo concetto espresso in modo secondo me straordinario, quando dice: se anche parlo le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho l'amore, sono un bronzo sonante o un cembalo squillante. E se anche ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, e se anche possiedo tutta la fede sì da trasportare le montagne, ma non ho l'amore, non sono niente. Nella traduzione italiana che io ho della Bibbia è tradotto come misericordia. Se non ho la misericordia non sono niente. A me piace di più la parola amore, perché è agape, quindi è amore. Così come io penso sia amore quello che nel testo di introduzione alle vostre giornate, quando si parla di Giuseppe d'Arimatea e delle donne che guardano con misericordia il corpo di Cristo, ebbene anche lì è amore. Che cos'altro ci lega a questa evenienza della morte se non la questione dell'amore, cioè se non questa questione dell'attenzione che si mantiene? E allora io lo riprendo dalla nostra esperienza quotidiana queste questioni, perché a me sembrano delle questioni del tutto, come dire, semplici da un certo punto di vista. Penso che ognuno di voi abbia avuto a che fare con la morte di una persona cara. È chiaro che la morte di una persona cara non determina la scomparsa di quella persona, determina una trasformazione del rapporto che noi abbiamo con quella persona, con la quale continuiamo a parlare, alla quale continuiamo a pensare. C'è un rapporto che si mantiene in una forma diversa, ma si mantiene questo rapporto. E questo è un problema che gli animali non hanno. perché gli animali non hanno la parola, cioè non hanno la possibilità di rapportarsi con l'immagine dell'esistente. Noi invece ci rapportiamo attraverso la parola con l'immagine dell'esistente, cioè con la nostra immagine. Dunque il nostro rapporto con i morti continua, e questa è una questione che gli esseri umani hanno avuto da sempre. Se vi andate a rivedere un vecchio libro, per esempio penso a quello di Bachofen sui riti funerari degli antichi, lo trovate scritto chiarissimo che gli esseri umani parlanti avevano questo problema, cioè di regolare il rapporto con ciò che continuava ad esistere nonostante il fatto che fosse sparito. Cioè tutta la ritualità funeraria è fatta in modo da chiudere quel buco, chiudere quella porta di comunicazione, cioè che è di là e non torna. Con tutta l'ambiguità naturalmente che questa questione ha, perché voi capite che gli esseri umani sono fatti in modo tale che quando hanno una paura è perché c'è un desiderio. Desiderio e paura sono fatti della stessa stoffa. Noi i desideri, quelli che vediamo nei sogni, sono gli stessi che generano gli incubi. Quindi continuamente noi abbiamo questo desiderio di rapportarci con ciò che è oltre, e questo timore di ciò che dall'ulteriore, dall'oltre ci proviene. Ora, quindi questo rapporto d'amore, che questo rapporto di tensione, io naturalmente lo riprendo dalla mia esperienza, che non è un'esperienza religiosa, è un'esperienza di psichiatra, di psicoanalista, cioè lo riprendo da Freud, il quale Freud utilizza per descrivere qualche cosa di questo amore una parola terribile da un certo punto di vista, che è Wissbegierd. Wissbegierd vuol dire proprio avidità di sapere, ma e nei confronti di questo rapporto qualche cosa, e specifica subito di che cosa, una citazione brevissima, abbiate pazienza, ma proprio molto molto breve. Dunque Freud, che ripeto era un materialista, Lacan dice di Freud che era un grossolano materialista, un po' scherzando insomma, però chiamava questo respiro Wissbegierd, cioè avidità di sapere. E lo fonde questo respiro, questo desiderio di sapere, questa tensione verso l'uno, questa tensione verso la verità, lo fonde con la nozione di libido, ovvero dice, è della nozione di libido che si tratta, quando, e definisce la nozione di libido come l'energia delle pulsioni attinenti a tutto ciò che può essere comprendiato nella parola amore. Questo è Freud che parla, e dice subito un'altra cosa. Tramite la parola amore, nelle sue molteplici accezioni, la lingua ha creato una sintesi perfettamente legittima e aggiunge, non si può fare niente di meglio che porre questa parola a fondamento delle nostre discussioni e descrizioni scientifiche. Guardate bene, è una parola che viene posta a fondamento delle nostre descrizioni scientifiche e del nostro lavoro, non è ciò a cui la parola si riferisce. Perché che cosa sia ciò a cui la parola si riferisce noi non lo sappiamo. Noi ci incontriamo con questo schermo della parola, noi nominiamo la parola amore e troviamo San Paolo, troviamo Seneca, troviamo Dante, troviamo Platone, cioè troviamo altre parole che ci dicono che cos'è l'amore, ma l'amore noi non lo troviamo. Allora, per spiegare bene questo punto, io volevo riprendere un vecchio articolo, molto vecchio per la verità, dell'inizio del secolo scorso, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, di Walter Benjamin, che scrive un articolo sul linguaggio, dicendo una cosa che io ho trovato straordinaria, riprende la Genesi, cioè riprende quello che succedeva in quegli 80 ettari recintati, in questo paradiso. Questo, sapete qual è l'etimologia della parola paradiso, paradeisa, cioè un luogo recintato, quindi un luogo limitato, che anche lì trovo straordinario, che quando gli esseri umani pensano al compimento della felicità, cioè al luogo perfetto, è un recinto, cioè c'è un limite, naturalmente c'è un limite anche dentro il recinto, cioè si può far tutto, però quell'alberino lì, lasciamo perdere, perché c'è qualche cosa che segna questo tratto, questo limite, questa presenza del limite. In ogni caso, cosa ci dice Walter Benjamin di quello che è successo in questi 80 ettari recintati? Ci dice questo, che Dio crea per effetto di parola, sia la luce, e la luce fu, sia la terra. Quando arriva l'uomo succede una cosa diversa, non dice sì all'uomo, avrebbe potuto farlo, ma non dice sì all'uomo, prende la terra, l'argilla, la impasta e poi che cosa fa? Soffia dentro questa argilla la vita. In greco anemos è soffio, è vento, quindi è anima che crea l'anima, vita che crea la vita, soffio che crea il soffio, e questo soffio è lo stesso soffio della parola, che, dell'emissione di fiato con cui Dio crea il mondo. Sia il mondo è una parola, dunque un'emissione di fiato, e questo stesso fiato passa nell'uomo, e passando questo stesso fiato l'uomo si trova nella condizione di nominare gli oggetti, perché partecipa di questo animus, di questa anima, di questa, ma con una differenza, che la parola di Dio fa la cosa, sia la luce, e la luce fu. Provate voi a dire sia la luce non vi è. Questo è il dramma della parola umana, cioè che la parola umana nomina le cose esistenti che hanno già una loro connotazione linguistica, perché la connotazione linguistica, è Benjamin che parla, la loro connotazione linguistica fondamentale li viene dal fatto di essere state nominate da Dio, ma come oggetti del creato, e noi ci limitiamo a mettere l'etichetta. Ma su che cosa mettiamo l'etichetta non la sappiamo, perché la parola non fa la cosa per noi. Uno psicoanalista a cui sono molto affezionato, che qualcuno di voi conosce, che si chiama Jacques Lacan, aveva, scrivendo lui in francese naturalmente, aveva un modo straordinario di dire questa questione. Le mots, la parole fait la chose, cioè la parola fa la cosa. In francese però il verbo fait, quindi lo si può scrivere in due modi: la parole fait la chose, la parola fa la cosa, oppure la parole fait la chose, e fait è incrinare. È la stessa parola, però è la stessa espressione, diciamo così, ma vuol dire due cose diverse. La parola fa la cosa, la crea, perché è vero, se io dico amore dico qualche cosa, ma nello stesso tempo, nel momento in cui la creo, incrino l'oggetto a cui io mi riferisco. Cioè non tocco questo oggetto, perché la parola ha questa funzione fondamentale di essere diversa, ancora 5 minuti, di essere diversa da quella che nomina le cose nella sua funzione. E che noi nella clinica ritroviamo questa parola che fa la cosa, ed è un disastro, perché ritroviamo la paranoia. Cioè, quando io dico sono perseguitato dagli extraterrestri e scappo da qui, perché gli extraterrestri mi perseguitano, perché sento un rumore che mi fa pensare che mi hanno trovato qui. E questo è che la mia parola fa la cosa, e quando le nostre parole fanno le cose sono terribili, perché i fantasmi prendono corpo, i fantasmi si mettono a vivere attorno a noi. Se la nostra parola fa la cosa, i fantasmi diventano vivi, l'oggetto dei nostri incubi si presenta. Quindi questa era la questione di Benjamin su questa questione, ma per riprendere la questione della testimonianza, volevo aggiungere un ultimo punto su che cosa può intendersi come testimonianza nel discorso della psicoanalisi. Anche qui lo riprendo da un esempio per capire bene questa cosa. Freud, vi dicevo, era un materialista, dunque a un certo punto della sua vita si trova in una posizione particolare, perché siamo ormai nel 39, c'è stata l'Anschluss dell'Austria alla Germania nazista, quindi Freud, come sapete, era ebreo, se l'era scampata per il rotto della cuffia, perché Marie Bonaparte, che era una psicoanalista francese di buonissima famiglia, che aveva sposato un americano molto influente, e quindi tramite l'intercessione di Marie Bonaparte e dell'ambasciatore americano in Austria, era riuscito a scappare subito prima dell'Anschluss e arrivare in Inghilterra. E naturalmente c'era il problema di pensare la psicoanalisi come una scienza, anche una scienza ebrea, perché Freud era il fondatore della psicoanalisi, dunque avevano questo problema non da poco. Non tutti gli psicoanalisti erano ebrei evidentemente, ma però questo problema si poneva, e Freud dunque in questi anni pubblica e sceglie di pubblicare un saggio che lui ha scritto tra il 35 e il 38, che si chiama L'uomo Mosè e il monoteismo. Allora è un saggio straordinario, se volete fare una lettura estiva carina andatevelo a vedere, è molto bello, si legge molto piacevolmente anche. La tesi centrale di questo saggio di Freud è che Mosè era un egiziano. Era un egiziano monoteista. Sapete che nel 1400 avanti Cristo c'è stata una piccola, con il, se ricordo bene, il faraone era Amenofi IV, che ha un'idea di inserire in Egitto l'idea del monoteismo, Amon-Ra, il sole. E quindi Freud riprende tutta la questione della fuga degli ebrei dall'Egitto attraverso questa questione che Mosè era un egiziano seguace di Amenofi, di Amon-Ra, quindi di questo, e che introduce questa nozione del monoteismo e porta con sé gli ebrei fino a che gli ebrei, per odio verso il capo, lo uccidono. E dunque Mosè è morto, egiziano, ritorna nella narrazione biblica come una sorta di indennizzo per mettere da parte il fatto che lo hanno ucciso, cioè una sorta di rimozione di questo parricidio primordiale. E quindi l'affetto, diciamo così, che gli ebrei hanno per Mosè, facendone uno di loro, facendone il padre fondatore, quello che li ha portati fino alla soglia, vedete quanto sono importanti le soglie, l'ha portato fino alla soglia di Israele, no? Poi è lì. Ecco, quello era uno straniero. Naturalmente, in quel periodo tutti quanti, a partire da Ernst Jones, ma tutti i seguaci di Freud, gli dicono: non è il caso di pubblicare questa cosa, non è il caso di pubblicare questa cosa, perché nella migliore delle ipotesi, se o porta mulino all'acqua di chi dice che la psicoanalisi è una scienza ebrea, e dunque gli ebrei non sono solo già il popolo dei Scida che hanno fatto fuori Cristo e già quello non li rende particolarmente simpatici. In più ci mettiamo pure che sono un popolo segnato da questa tara iniziale, cioè da questo omicidio fondamentale che inizia la loro storia, cioè portiamo acqua al mulino dei nazisti. Dall'altro lato, dal lato, diciamo così, dei gentili, il problema qual è, naturalmente? Che se pubblichiamo questa cosa, sembra una sorta di captatio benevolentia, cioè come se tu dessi in pasto all'ideologia nazista trionfante un altro strumento per dire che gli ebrei, tutto sommato, e dunque sembra andare incontro a qualche cosa, non è il caso di pubblicarlo. Freud continua a dire: no, no, ma non c'entra niente questa questione. Cioè Freud rivendica una posizione che non è una posizione utilitaria, la sua è una posizione etica. Cioè, si pubblica perché per me questo è il rapporto con la verità. Guardate, non la verità dell'idolatria, perché come sono andate le cose all'epoca del 1400 avanti Cristo, Freud non lo sa come non lo sappiamo noi, ma la verità che posso costruire, io ho un debito con la verità che posso costruire, che non è la verità di ciò che è successo là, ma la verità di quello che posso dire oggi, di quello che mi sembra che sia successo. E io con questa verità ho un debito. Dunque, che cos'è che spinge questa posizione etica di Freud? E non è il rapporto con la divinità, che non è il rapporto con l'assoluto, ma è il rapporto, io direi, è un'etica che non si basa sulla trascendenza, dunque né sull'utilitarismo, piuttosto è un'etica che io qui l'avevo sintetizzato in questo modo, che tiene conto della presenza in atto dell'ulteriore che anima ogni immanenza, perché non c'è immanenza che non abbia a che fare con un ulteriore, solo che questo spazio noi possiamo colonizzarlo per via di parola, e il limite che dobbiamo sempre tenere con grande attenzione è quello di non affrontare questo ulteriore per via di idolatria, che è, ripeto, il contrario della religione, perlomeno se stiamo a quello che ce ne dice Lutero, e mi sembra una posizione importante. E allora, e con questo finisco, perché così abbiamo modo di parlarne di queste cose, questo mi riporta alla ragione per la quale volevo ringraziarvi di avermi qui invitato oggi, che a questo punto penso si capisca qual è la ragione per la quale davvero vi ringrazio come psicoanalista di avermi invitato qui, perché questo, un contesto come quello di oggi, è uno dei pochi posti è una delle poche situazioni in cui noi non abbiamo a che fare con l'oggetto del nostro sapere, ma abbiamo a che fare con uno spazio di discussione che parte dalla coscienza che questo oggetto non ce l'abbiamo. E cioè, e che ciò nonostante noi non siamo in un rapporto utilitaristico all'oggetto del nostro sapere, cioè non lo definiamo prima, come diceva prima bene l'economista, non definiamo l'oggetto dell'economia, affrontiamo il fatto che non facciamo un passo indietro rispetto al fatto che c'è una verità, e il fatto che non possiamo dirla questa verità non ci trattiene dal desiderio, dall'amore per continuare a avere un rapporto con questa verità che traspare solo come rottura delle formulazioni che noi utilizziamo per dirla. Ecco, io sostanzialmente è un po' questo che avevo da dirvi e ve l'ho detto e vediamo che effetto fa.
Grazie.